Cantami, o diva, del pelide Achille, lira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei, molte anzitempo all'orco e qual denumi inimi colli. Il figlio di Latona e di Giove, irato al Sire, destò quel dio nel campo un feral morbo e la gente peria, colpa d'Atride che fece a Crise sacerdote oltraggio.
I primi famosi versi dell'Iliade di Omero, dove si narra dell'ira di Achille e della epidemia scoppiata nel campo degli Achei a causa dell'ira di Apollo per l'affronto recato al suo sacerdote Crise. L'Iliade è forse la prima opera letteraria in cui si fa menzione di una pestilenza. Se il feral morbo fosse davvero peste, non è dato sapere. Quel che è certo è che l'origine della peste è molto antica e per la sua forza distruttrice è diventata nell'immaginario collettivo la morte nera, la malattia che ha accompagnato l'umanità nei secoli e che per questo è spesso presente nelle grandi opere letterarie e artistiche.
Certamente dal punto di vista storico il primo paradigma cosiddetto pestilenziale è la peste di Atene, descritta da Tucidide, che colpì gli ateniesi nel 430 avanti Cristo, della quale morì Pericle, e che peraltro lascia dei dubbi sul fatto che fosse vera peste, cioè la peste bubbonica come noi la intendiamo oggi, nella meravigliosa descrizione angosciante di Tucidide, non c'è menzione di buboni. Per cui nasce il sospetto che si trattasse di una malattia pestilenziale, nel senso che era caratterizzata da un'altissima mortalità e da una larga diffusione, che per tuttavia non avesse i caratteri biologici e clinici che noi attualmente attribuiamo alla peste.
Giorgio Cosmacini, storico della medicina, con lui ripercorriamo le principali tappe della storia della peste, a partire dal primo grande paradigma pestilenziale, la prima grande epidemia, forse di peste, che possiamo collocare ad Atene nel V secolo avanti Cristo. Dopodiché c'è un grande iato che ci porta in avanti di secoli.
Nel VI secolo dopo Cristo, quella che fu detta la peste di Giustiniano, perché coeva l'impero di Giustiniano, che ebbe caratteristiche veramente pestisimili, in quanto che Procopio di Cesarea, che ce la descrive, parla di buboni, parla di una sintomatologia affine a quella che noi oggi riconosciamo nella peste. Fu dovuta alla grande espansione imperiale, cioè al fatto che l'esercito romano, conquistando regioni mediorientali, africane e così via, rimescolò un po' quella che era l'epidemiologia del Mediterraneo e favorì il diffondersi di questa malattia per contagio. Poi il rinchiudersi del mondo occidentale e in parte anche nel mondo orientale. Mondo occidentale, diciamo così, nel feudalesimo che praticamente faceva scomparire le città, si viveva nelle campagne, intorno alle abbazie e ai castelli, c'era un'economia chiusa, non c'era una mercantilizzazione dei traffici, si crea una sorta di isolamento spontaneo che naturalmente favorì il contenimento di una malattia che invece nei contatti, nei contagi, trovava un fattore di grande sviluppo. Quando riprende, diciamo così, agli inizi del basso medioevo, questa tendenza alla commercializzazione, alla mercantilizzazione, ai traffici, alle crociate prima, e cioè a questo nuovo, diciamo così, commistione di popoli, ecco che la peste riemerge ed esplode nel 1347.
Dico adunque che già erano gli anni della fruttifera incarnazione del figliuolo di Dio al numero pervenuti di 1348, quando nella egregia città di Fiorenza, oltre a ogni altra italica bellissima, pervenne la mortifera pestilenza, la quale, per operazione de corpi superiori o per le nostre inique opere, da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali, alquanti anni davanti nelle parti orientali incominciata, quelle d'innumerabile quantità dei viventi avendo private, senza ristare d'un luogo in uno altro continuandosi, verso l'occidente miserabilmente s'era ampliata.
Le pagine introduttive del Decameron, che si aprono con una famosa descrizione della peste, presentata come orrido cominciamento dal quale era impossibile prescindere. Infatti la mortifera pestilenza svolge, come sappiamo, una funzione essenziale nell'opera, in quanto evento che stravolge i valori e le regole della società, giustifica e rende plausibile la formazione della lieta brigata di donne e di uomini e il suo ritiro in campagna. E quella raccontata, descritta e documentata dal Boccaccio nel suo Decamerone viene considerata la peste più catastrofica, che causò la morte di un terzo della popolazione europea, contagiando letteralmente tutti i paesi, dal Mediterraneo alla Scandinavia e la Russia, nel giro di 5 anni. Ma da dove veniva questa terribile pestilenza e per quali motivi si diffuse in maniera così devastante? Ancora Giorgio Cosmacini.
Fu importata dall'Asia. Voi sapete, sono i vascelli genovesi che andavano a imbarcare grano in Ucraina che portano la peste a Messina, in questi vascelli fantasma carichi di moribondi e di morti, con le stive piene di grano e di topi anch'essi morti per l'epidemia murina, e da Messina si diffonde prima in Italia e poi in tutta Europa.
Gli storici infatti ritengono che la base di partenza della nascita del morbo nel Medioevo sia stata la Cina nel 1333, dominata dai mongoli, da dove si sarebbe propagato attraverso la via commerciale della seta e delle spezie e anche attraverso lo spostamento dell'esercito tartaro-mongolo guidato dal principe Janibek, che arrivò nel 1347 ad attaccare i genovesi nel porto di Kaffa in Crimea con quella che oggi potremmo definire la prima arma biologica ante litteram.
Qui facciamo riferimento al fatto che quando i mongoli assediano nella penisola di Crimea la città di Kaffa, che era la base dei traffici genovesi nel Mar Nero, per espugnare la città non fanno di meglio, si dice, che catapultare oltre le mura i corpi degli appestati, in modo tale da diffondere la peste entro le mura e costringere gli assediati, diciamo così, ad arrendersi. Ecco, in questo caso sarebbe un uso strumentale, e cioè la peste come arma di guerra, come arma terroristica, precederebbe di secoli quelli che sono i timori che attualmente assillano di un possibile veicolo biologico di atti di terrorismo.
La peste del 300 sarebbe stata insomma la conseguenza di un atto deliberato di bioterrorismo. La sua diffusione invece, oltre ad essere concomitante con lo sviluppo del commercio a distanza, fu sicuramente facilitata da una situazione economica e sociale molto precaria. Basti pensare che già un trentennio prima dell'arrivo della peste, la carestia mieteva vittime. Ma dal punto di vista biologico, invece, da cosa è causata la peste?
Dunque, la peste è una malattia, noi sappiamo, di origine batterica, cioè c'è un agente biologico infettante dotato di un'alta potenzialità patogena che determina nel corpo umano una serie di fenomeni differenziando vari casi clinici. C'è la peste bubbonica, che è caratterizzata classicamente da queste tumefazioni linfoghiandolari in tutte le parti corporee. Poi c'è una forma di peste ancora peggiore, che è la peste polmonare, che coinvolge naturalmente l'apparato respiratorio o l'apparato gastroenterico con spurghi e sbocchi di sangue, e infine c'è la peste setticemica, che è fulminante. Lo stesso Boccaccio ce la descrive, ci dice del fatto che c'è un individuo sano che parla al mattino con un individuo appestato e alla sera è appestato anche lui. Ecco, qui non c'è da pensare una mediazione murina dei topi e delle pulci, c'è una trasmissione diretta. Quindi anche quello è uno dei criteri che ci fa pensare, ma questa interpretazione della peste classica come mediata dai topi e dalle pulci ha una ragion d'essere oppure può essere revocata in dubbio? In fin dei conti, perché si compia questo ciclo con intermediari dei vettori animali come un topo e come una pulce richiede tempo, viceversa. Anche nella trasmissione, nella propagazione, attraverso fiumi, attraverso monti, come mai dilaga in Europa a macchia d'olio? E c'è da pensare che ci possa essere anche una trasmissione diretta, interumana, che salta queste tappe intermedie e che lascia aperto a problemi che assillano ancora oggi l'interpretazione della malattia, dal punto di vista epidemiologico.
E a proposito dei problemi che assillano ancora oggi l'interpretazione della malattia dal punto di vista epidemiologico, recentemente due ricercatori dell'Università di Liverpool, Susan Scott e Christopher Duncan, hanno avanzato l'ipotesi che quella del 300 non fosse peste. Nel saggio Biology of Plagues, pubblicato dalla Cambridge University Press, spiegano infatti che non c'era di mezzo un batterio, bensì un virus che la rendeva più simile all'odierna Ebola.
Ecco, questa è un'ipotesi molto suggestiva ed è molto recente. E come basano questi ricercatori della Cambridge University su questa loro ipotesi? Fanno appunto un riferimento alla possibilità che la peste fosse simile all'AIDS prima maniera, oppure alla malattia da virus Ebola che, come la peste, ha un grandissimo, altissimo tasso di mortalità. E basano questa loro ipotesi su un insieme di criteri storiografici, biologici e clinici che avvalorerebbe questa ipotesi suggestiva, tenendo presente che oggi la peste c'è ancora.
Alle ricerche dei due epidemiologi inglesi se n'è aggiunta di recente un'altra, quella dell'archeologo, sempre inglese, Barney Sloan, il quale smonta la tesi ufficiale sulla disseminazione della peste attribuita alle pulci ed ai ratti. Anzi, Sloan si chiede se fosse davvero peste. Di recente ha infatti scoperto un cimitero a Londra, risalente al 300, in cui non c'erano assolutamente topi. Ma allora, com'è possibile, si chiede, che la peste si sia diffusa così velocemente e in maniera così devastante senza la presenza di ratti? Gli stessi testimoni trecenteschi non parlavano mai di topi.
Il fatto che non parlassero di topi non ci deve stupire, come del fatto che non parlassero di pulci. Erano una presenza talmente costante e talmente abituale che non faceva notizia. Nelle città medievali l'igiene era talmente precaria, i provvigionamenti a nonari erano talmente a rischio, i granai erano talmente pieni o vuoti, e la popolazione murina in questi granai era costantemente presente, la gente si lavava poco, le pulci e i pidocchi erano una presenza costante, e quindi il fatto che non si parlasse di pulci, di pidocchi o di topi non fa notizia. Quello che fa notizia è la descrizione boccaccesca. E Boccaccio parla chiaramente di bubboni e dice dove sono questi bubboni. Dice che sono sotto le ascelle, sotto le ditella, lui dice, che sono sotto al giugulo, al collo, che sono agli inguini, all'inguinaia. Cioè dà un quadro, lui, che medico non è, che è un quadro clinico perfetto.
Qui, e non come in Oriente aveva fatto, dove a chiunque usciva il sangue del naso era manifesto segno di inevitabile morte, ma nascevano nel cominciamento d'essa a maschi e alle femmine parimente, o nella anguinaia o sotto le ditella certe enfiature, delle quali alcune crescevano come una comunal mela, altre come uno uovo, e alcune più e alcun'altre meno, le quali i volgari nominavan gavoccioli. e dalle due parti del corpo predette infrabbriate.
Quindi, sul fatto che fosse una peste bubonica, siccome questa peste bubonica è sicuramente di origine batterica, non è di origine virale, è stata provata questa. Però, voglio dire, ci sono forme e forme. Non tutto può essere unificato, o può esserlo in un modo un po' artificioso. Il problema è ancora sul tappeto.
Certo, ci sono forme e forme, non tutto può essere unificato, ma ormai è certo che quella del 300 è stata un'epidemia di peste o anche di peste. Lo conferma anche il DNA del batterio, che è stato completamente ricostruito proprio di recente. I nuovi risultati si basano sullo studio dei batteri prelevati dai resti scheletrici delle vittime della morte nera scoperti a Londra in un cimitero risalente alla metà del 300. Lo scavo della necropoli medievale è stato condotto dal Museum of London Archaeology. Due ricercatrici, Kirsten Boss della Manchester University in Canada e Verena Schünemann dell'Università di Tubinga, dopo aver esaminato i resti del batterio Yersinia pestis su 46 denti e 53 frammenti ossei, hanno capito che il patogeno che provocò la peste medievale, in realtà, dal punto di vista genetico, in questi ultimi 600 anni non è cambiato molto. Il batterio responsabile dei casi di peste che ancora oggi colpiscono migliaia di persone è lo stesso del Medioevo. Un batterio che tra l'altro fu scoperto da un medico svizzero.
Certo, è stato Alexandre Yersin nella peste di Hong Kong del 1895, dove proprio studiando l'espettorato di alcuni malati ammalati di peste ha scoperto quella che lui ha chiamato in onore di Pasteur la Pasteurella pestis, che poi in onor suo è stata chiamata Yersinia pestis. E quindi la priorità è proprio di questo medico, batteriologo, scienziato svizzero, studioso dell'argomento. Direi che per quanto attiene alla peste così come noi la riconosciamo classicamente, perlomeno quella trecentesca del Boccaccio, quella seicentesca del Manzoni, quella descritta, la peste di Londra, descritta da Nigel Defoe, queste pesti medievali rinascimentali, l'eziologia io penso che sia abbastanza acclarata. E che poi altri studiosi possano, alla luce delle loro ricerche, trovare degli elementi che creino qualche perplessità e revochino in dubbio le nostre conoscenze, beh, questo fa parte del gioco dello storico e del ricercatore. Nulla è consegnato inevitabilmente alla nostra memoria.
Oggi dunque il batterio della peste è noto fin nelle sue componenti genetiche e si è scoperto che in realtà non è cambiato per nulla in tutti questi secoli. È rimasto uguale a se stesso e soprattutto non è scomparso. Oggi infatti, malgrado abbiamo numerosi strumenti per combattere questa malattia, la peste non è eradicata ed è tuttora diffusa in molte parti del mondo, anche in alcune regioni dei paesi industrializzati. L'ultima epidemia urbana di peste negli Stati Uniti è stata nel 1924 e 25 a Los Angeles e da allora la malattia si manifesta soprattutto nelle aree rurali al ritmo di 10-15 casi all'anno. Globalmente invece l'OMS riporta dai 1000 ai 3000 casi di peste ogni anno, distribuiti soprattutto fra Africa, Asia e Sud America. La peste invece è assente in Europa e in Australia.
No, non è eradicata. Ecco, questo è molto interessante perché oggi si parla molto di medicina evoluzionistica, no? E che la quale ci permette di capire molte cose, come sono cambiate oggi rispetto al passato. Il fatto che ci siano però dei genomi batterici, per esempio, che siano immutabili nel tempo, ci pone il quesito: perché allora sono cambiate le condizioni pestilenziali, se il germe patogeno che è responsabile è immutato? Evidentemente qui entrano in gioco altri fattori, che sono fattori non biologici, non biomolecolari, ma sociali. E cioè è cambiato il tipo di mondo in cui viviamo e cose che un tempo magari erano nocive oggi lo sono di meno. Oppure cose che un tempo erano favorevoli oggi sono diventate nocive. Le faccio un esempio banale. Una volta si aveva fame, bisognava difendersi dalla fame, l'individuo doveva cercare di far fronte agli stimoli della fame, aveva un patrimonio genetico che faceva sì che il suo ormone, il suo pancreas, la sua insulina gli facessero sentir meno fame. Oggigiorno quello stesso DNA che allora giovava oggi nuoce, perché mutate le condizioni alimentari e ambientali diventa fattore predisponente all'obesità e al diabete. Ecco, è cambiato il mondo. E così nel campo della peste. La peste adesso è diventata sporadica, non è più epidemica. C'è qualche caso sporadico qua e là di peste, in India per esempio, o negli stessi Stati Uniti. E noi vediamo che i vettori che una volta venivano incriminati, e cioè il topo, e cioè la pulce, sono diventati lo scoiattolo delle praterie, sono diventati altri esseri, diciamo così, che popolano la foresta americana e che possono determinare qua e là l'insorgenza di qualche caso pestisimile perlomeno, tanto da farci dire che il problema è ancora, diciamo così, attuale. Quello che è cambiato è che oggi abbiamo delle armi a disposizione. Una volta l'unica arma a disposizione era la prevenzione, cioè l'isolamento, le barriere, cioè non bisognava prenderla la peste, perché una volta che la si prendeva si moriva. Oggigiorno, se malagoratamente si si dovesse ammalare, ci sono delle armi che possono consentirci di superarla.
Oggi abbiamo gli strumenti che ci consentono di affrontare la peste, ma non di eliminarla completamente. E questo ci porta a una considerazione generale. Pensando alle diverse epidemie di peste e di altre malattie nel corso dei secoli, sembra di poter dire che la battaglia dell'uomo contro i virus e i batteri non finirà mai. Finisce una peste, ne comincia un'altra. E ognuna di queste ha una valenza non solo biologica e clinica, ma anche psicologica e metaforica. Quella del 300, per esempio, rimane nell'immaginario collettivo la morte nera, la pestilenza per antonomasia. Come mai? Giorgio Cosmacini.
Perché la peste si identifica con la morte e quindi la morte nell'immaginario collettivo incombe. Epidemia, la parola epidemia viene da epidemon, sopra il popolo, qualcosa che incombe sopra il popolo, che lo assilla, che lo affligge, che lo tormenta. Ecco, la peste ha avuto questa caratteristica di essere una malattia incombente, assillante, la paura della morte, la paura che fa fuggire sui colli di Fiesole i garzoni fiorentini con le loro donzelle per dimenticare la peste che miete vittime in città. Ecco, questo fatto metaforico, come lei mi suggeriva giustamente, della peste come morte fisica, dà alla peste, come ha dato poi al colera nell'Ottocento, questo grande primato negativo.
La peste dunque rappresenta metaforicamente e non solo la morte fisica, ma anche altre malattie hanno avuto una forte valenza metaforica.
La tubercolosi e prima della tubercolosi la lebbra, non la morte fisica, ma la morte civile, l'emarginazione. La sifilide e dopo la sifilide l'AIDS, cioè la malattia sessualmente trasmessa, la malattia peccaminosa, la malattia vergognosa, la malattia che rappresentava la morte morale. Ecco, vede allora delinearsi questi grandi paradigmi che sono legati alla biologia, all'epidemiologia, alla clinica, ma che impattano con la psicologia, con la sensibilità collettiva, con la mentalità, e che fanno riferimento a questi grandi tabù che per molti secoli e ancora oggi assillano l'umanità.
Quindi possiamo dire che ogni epoca, ogni civiltà ha il proprio tipo di epidemia, di pestilenza.
Sì, possiamo dire che ogni tipo di civiltà ha le sue paure, ecco, ha le sue paure, ha i suoi timori che vanno e vengono, ma lei vede bene che ogni qualvolta si profila l'ipotesi di una malattia, prima l'aviaria, la SARS, la malattia della mucca pazza, si scatenano poi delle reazioni psicologiche, interpretative, degli allarmi che generano in allarmismi, in fobie, e certamente c'è una costante, come lei mi suggeriva, la lotta persistente fra macroviventi e microviventi, ma questo fa parte della lotta per l'esistenza, della selezione naturale. Loro sono i nostri nemici, ma noi siamo i loro nemici, e quindi finché c'è vita ci sarà questa lotta.
Ecco, Giorgio Cosmaccini, secondo lei la lotta contro questi nemici invisibili ci vede più attrezzati o meno attrezzati rispetto all'uomo trecentesco?
Siamo certamente più attrezzati, perché non dobbiamo sottovalutare i grandi progressi compiuti dalla scienza medica e dalle sue varie applicazioni, però non dobbiamo crederci detentori di una risorsa senza possibilità di essere messi di nuovo in crisi, perché nell'evoluzione dell'umanità molte cose sono prevedibili, altre sono assolutamente imprevedibili. Nel 1980 l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva lanciato il progetto Salute per Tutti nell'anno 2000. Tre anni dopo esplosa l'epidemia di AIDS. Ecco, vede dunque che bisogna essere cauti anche nelle nostre previsioni e soprattutto non credere nella nostra onnipotenza.